Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene e a voi bambini va tutto bene. Bambini cari, il Signore perché ci fa nascere? Per conoscere, amare il Dio e poi goderlo in paradiso. Quindi noi dobbiamo conoscere e amare chi ci ha creato. I santi chi sono? Persone come noi, che però hanno saputo rispondere al progetto di Dio. Ora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla Madonna, così farà tutto lei, la regina del cielo e della terra. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, il 1° maggio è nato Padre Stefano Maria Manelli e adesso compirà 93 anni. La Madonna lo benedica e lo protegga come sempre. E allora, in ringraziamento alla Madonna che mi ha fatto l'onore di conoscerlo e mi ha dato la gioia di vivere all'ombra del suo grande amore verso la Madonna e mi ha insegnato ad amare Dio e il prossimo. Io non so se ho imparato bene la lezione, ma adesso sapete che cosa ho pensato? Tutto l'insegnamento che questo grande sacerdote ha dato a me, io lo trasfondo a voi. E quindi ho davanti a me dei libri magnifici che ha scritto Padre Stefano. Padre Stefano è un figlio spirituale di Padre Pio. Io ho conosciuto molti, molti figli spirituali di Padre Pio e vi dico la verità, figli eccezionali, persone così buone di cui fidarci ciecamente. E tutti, secondo me, andranno alla gloria del paradiso, anche perché San Pio ha detto che lui si metterà alle porte del paradiso e tanto sarà contento quanto entrerà fino all'ultimo figlio suo spirituale. Allora, Padre Stefano, ultimamente ha scritto un libretto, Padre Pio, ricordi personali, memorie, esempi e riflessioni. E un libretto della casa editrice Casa Mariana. Ascoltate l'introduzione che Padre Stefano dà al suo libretto. E qui scrive proprio il padre. Da molto tempo desideravo scrivere questi miei ricordi personali di San Pio da Pietrelcina. Anzitutto per gratitudine verso Padre Pio e poi per la mia stessa utilità spirituale, che potrebbe interessare e fare del bene anche agli altri. In realtà, data la mia presente età di novantenne, ci sarebbe stato da scoraggiarsi, ma quel che Padre Pio è stato per me lungo l'intera vita, non posso che stare tranquillo e confidare, come sempre, nel suo paterno aiuto. In effetti il rifiuto di scrivere questi ricordi sarebbe potuto apparire quasi come una sorta di gelosia spirituale, senza alcun valore, tutto a danno di chi invece avrebbe potuto trarre del bene dagli episodi, insegnamenti e virtù della vita di un santo carismatico della statura gigante di San Pio da Pietrelcina. Il sanguinante stigmatizzato per 50 anni interi della sua vita sacerdotale. E allora questo volumetto messo a disposizione di chiunque voglia conoscere più cose di San Pio da Pietrelcina. Nell'esperienza da me vissuta come suo figlio spirituale fino alla sua morte, avvenuta il 23 settembre 1968. Nel presentarmi, non posso non presentare brevemente anche la mia famiglia di sangue, con la quale ho condiviso tutta la ricca e grande esperienza spirituale a livello di famiglia interamente guidata da San Pio da Pietrelcina. Ed ecco perché insieme ai dati miei presento in breve anche i dati più essenziali della mia famiglia. Mio padre Stefano, con tutta la sua famiglia, è vissuto all'ombra di questo gran santo, Padre Pio da Pietrelcina. Adesso Padre Stefano poi ci dà i suoi dati personali. Manelli Stefano, nato a Fiume il 1 maggio 1933, è entrato a 12 anni nel seminario serafico a Copertino Lecce l'8 dicembre 1945. Diventato novizio il 3 ottobre 1948, frate Stefano Maria del Cuore Immacolato e degli Angeli. Ordinato sacerdote il 30 ottobre 1955, solennità di Cristo Re. Laureato in teologia con una tesi sull'Immacolata. Fondatore dei Francescani dell'Immacolata, frati, suore, clarisse, terziari. Dati della famiglia. I miei genitori. Manelli Settimio di Teramo, Gualandris Licia di Bergamo. Papà, laureato in lettere e cultura militare, era alto ufficiale dell'aeronautica. Divenne professore e preside degli studi. I miei genitori sono stati figli spirituali di San Pio da Pietrelcina, fin dalle loro nozze avvenute nel 1926. I miei genitori ebbero la gloria di dare la vita a 21 figli e per questo alla loro morte venne subito avviato il lavoro per preparare l'apertura del processo di beatificazione e di canonizzazione. E il lavoro di preparazione si concluse rapidamente a livello diocesano, passando quindi alla Congregazione dei Santi, dove i coniugi sono già scritti come servi di Dio. Dati principali della lunga vita. Padre Pio con la Madonna è stato l'artefice della santa conversione di papà, a cui disse profeticamente che nel fecondo matrimonio sacramento con Licia Gualandri avrebbe superato i venti figli. Mia mamma, scusa Novella, nel primo incontro che ebbe con il santo padre Pio da Pietrelcina, subito raccomandò e affidò a lui la famiglia che stava sorgendo e padre Pio le rispose che prendeva sotto la sua protezione la Novella famiglia, dicendo proprio queste precise e testuali parole: l'assistenza alla tua famiglia me l'ho assunta come un dovere, questa è la mia famiglia. Dal 1936 al 1948 la famiglia si trasferì da Fiume a Lucera, in provincia di Foggia. Papà, professore di lettere classiche, divenne preside degli studi. Dal 1949 la famiglia si trasferì e stabilì definitivamente a Roma. Per la necessità degli studi universitari, di 8 su 13 figli. Anche da Fiume, papà e mamma scendevano uno o due volte all'anno a San Giovanni Rotondo per visitare Padre Pio e confessarsi da lui. Un particolare bellissimo: lungo il viaggio, almeno annuale, da Fiume a San Giovanni Rotondo, papà e mamma non mancavano mai di fare una sosta e visita al santuario di Loreto per venerare la Santa Casa di Nazaret. Quasi ogni anno la mamma poteva offrire e consacrare un nuovo bambino alla Madonna. Particolarmente fortunato fui io, perché nell'anno 1933 papà e mamma, non ricordo per quale motivo, scesero da Padre Pio due volte, prima che io nascessi, 1 maggio 1933, e dopo la mia nascita. La mamma ne approfittò per consacrarmi alla Madonna di Loreto, prima della nascita e dopo la nascita, prima nel grembo e poi fra le braccia, e ugualmente mi affidò a Padre Pio due volte, prima quando mi portava nel grembo e dopo la nascita portandomi tra le braccia. I genitori si premuravano di tenere sempre i figli vicini a Padre Pio, più che fosse possibile, specialmente negli anni vissuti a Lucera Foggia. Gli incontri con Padre Pio erano frequenti, in certi periodi erano persino settimanali, nonostante la grande carenza allora dei mezzi di trasporto e di alloggio, quasi a ogni istante. Inoltre, non mancava mai un periodo, sia pure breve, da trascorrere a San Giovanni Rotondo per le vacanze, e talvolta anche l'intera estate. Qualcuno dei figli ricevette anche il battesimo da Padre Pio. Tutti e 13 figli viventi, però, ebbero la grazia di ricevere la prima comunione da Padre Pio. 3 sorelle ebbero il loro matrimonio benedetto da Padre Pio. Fino alla morte di Padre Pio, papà e mamma non facevano assolutamente nulla di importante senza la guida di Padre Pio, perché noi eravamo davvero la sua famiglia. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo. Bambini cari, vi stavo leggendo dal libro Padre Pio, scritto personalmente da Padre Stefano Maria Manelli. Adesso leggo da un altro libro, sempre scritto da Padre Stefano Maria Manelli, Vita di papà Settimio, servo di Dio. E come è Padre Stefano che scrive sul suo papà, il suo papà Settimio Manelli. 92 anni di vita, 1886-1978, quasi un secolo di tempo vissuto sulla terra, in cammino faticoso, prima contrastato e distorto, poi vigoroso e costante, verso l'eternità del regno dei cieli. Papà Settimio, come amo chiamarlo, è stato il mio grande papà, impareggiabile come cristiano, come maestro e modello di vita cristiana, come testimone di una fede gigante e radiosa. Di lui San Pio da Pietrelcina disse: è un cristiano tutto d'un pezzo. Definizione splendida, lapidaria. Tracciare un profilo di papà Settimio, della sua personalità, della sua vita, del suo operare, delle sue virtù e impresa, che sovrasta le forze di chi avverte il dislivello naturale tra la realtà di una persona santa e le parole che devono presentarla e descriverla. Un tentativo è da farsi, comunque, con semplicità e fiducia. L'affetto più che il pensiero, il cuore più che la penna, parleranno con spontaneità, quasi di getto, per donare a chiunque legga alcuni raggi di luce di un figlio della luce, di un figlio di quella luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, ossia di Cristo, il Verbo fatto carne, luce del mondo. Poche pagine per una lunga vita, poche parole per molte virtù, pochi ricordi per molti esempi. Questo vuole essere il valore effettivo del presente scritto. È un profilo soltanto, è il profilo di un'anima gigante, di una vita operosa e feconda, di una missione che si sta prolungando nelle generazioni a venire dei figli, dei nipoti e pronipoti, più di 100 vite umane, scaturite da questa folla del Dio della vita. La sua impresa e opera più grande, infatti, è stata la sua famiglia, costruita da un unico matrimonio sacramento, fecondo di 21 figli, accogliendo cioè tutti i figli che il Dio della vita ha voluto donargli, a dimostrazione e conferma che la più vera e genuina paternità responsabile è sempre quella che si coniuga con la vera e genuina fede nel Dio della vita, di colui che ha detto: non affannatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo, Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Queste parole le trovate in Matteo, nel Vangelo di Matteo. Nascita e famiglia. Papà Settimio nacque a Teramo, cittadina ridente dell'Alto Abruzzo, geograficamente collocata tra l'incanto dolcissimo del mare Adriatico e la bellezza vigorosa del Gran Sasso d'Italia. Papà nacque il 25 aprile 1886, giorno in cui ricorre la festa di San Marco Evangelista. Questa fu una data molto significativa e profetica, possiamo dire adesso, sia perché non si nasce mai per caso in un giorno o nell'altro, sia perché, conoscendo l'amore intelligente e appassionato che animò papà per il Vangelo e da credere che la presenza di San Marco Evangelista ci ha servito ad alimentargli questo amore per tutta la sua vita, tanto più che in quello stesso giorno il bambino ebbe la grazia di poter ricevere il battesimo, diventando subito cristiano, fratello di Cristo, figlio nel Figlio di Dio. Ma quel 25 aprile 1886 inoltre cadeva di domenica, ed era la domenica più solenne dell'anno liturgico, ossia era la domenica della Santa Pasqua. Anche questa fu una data molto significativa e profetica per il neonato Settimio, sapendo che la Pasqua segna il trionfo della vita sulla morte e conoscendo quell'amore di papà Settimio per il Dio dei vivi e non dei morti. Comprendiamo meglio quale spinta nativa lo sostenne vigorosamente nel formare una famiglia ricca di vita con 21 figli. Papà fu il terzo di 6 figli, la sua famiglia però, pur essendo una buona famiglia, non aveva un livello alto di vita cristiana impegnata. E anche papà ne risentì nella sua formazione, crescendo senza nessuna guida in casa, carente quindi di vitalità cristiana, fin da ragazzo e poi ancora più da giovane, attratto e soggiogato anch'egli dalle cose del mondo. Ti apparsa per farti da madre. Quando Settimio aveva circa 15 anni, tuttavia, avvenne un fatto straordinario che pareva davvero inspiegabile nella sua eccezionalità. Una mattina egli, adolescente, vivace e irrequieto, si era recato all'alba alla spiaggia del mare di Giulianova. Era andata ancora altre volte a quell'ora, perché per vedere sorgere il sole dal mare. È un privilegio del mare Adriatico questo, e l'emozione di vedere sorgere il sole dal mare toccava al vivo il cuore di questo adolescente. Non è una cosa poco significativa. Si vede che Settimio non era un adolescente acerbo e nemmeno ordinario. C'è da credere invece che in lui vibrasse qualcosa di particolare, nell'intimo, spingendolo a quell'emozione che sembra incantare e tenere in sospeso gli occhi e il cuore di chi guarda in quei momenti in cui il disco solare spunta e si eleva lentamente sull'immensità del mare azzurro, irradiando luce dorata sempre più intensa e vivida. Ebbene, in una di quelle mattine, l'adolescente Settimio, guardando all'orizzonte dove stava per spuntare il sole, vide una cosa ben diversa. Vide un'immagine della Madonna fatta di luce e di colori suavissimi. L'immagine lo fissava con dolcezza. Smarrito sulle prime, Settimio non voleva credere a ciò che vedeva e pensò ad un abbaglio. Per questo abbassò gli occhi sulla sabbia per qualche istante, poi li rialzò. L'immagine era là. Abbassò di nuovo gli occhi, pensando ancora ad un abbaglio, e riflettendo guardò attentamente sulla sabbia attorno a sé e vide dei sassi. Guardò più in là e vide una barca. Dall'altra parte c'era anche qualche gabbiano. Erano cose reali e le vedeva tranquillamente. Alzò quindi di nuovo gli occhi verso l'orizzonte e l'immagine della Madonna era ancora là. Allora non potette più dubitare e guardò sorpreso e stupito, senza sapersi spiegare affatto la cosa. Nella sua famiglia, infatti, non c'era nulla che potesse significare l'amore particolare alla Madonna. Adolescente, ardente e inquieto, Settimio non seppe rendersi conto in nessun modo della cosa e finì con non darle importanza. Se ne ricordò bene, però, quando conobbe San Pio da Pietrelcina e divenne suo figlio spirituale. Un giorno, infatti, gli chiese espressamente a Padre Pio: «Perché, padre, la Madonna mi è apparsa quella volta sul mare di Giulianova?» Padre Pio rifletté un istante e gli rispose: «Ti era apparsa per farti da madre». In questa risposta di Padre Pio penso che non sia difficile scoprire la radice dell'intera vita di papà. L'apparizione della Madonna sa indicare che c'era un progetto nei piani di Dio per la vita di papà. E per questo progetto l'adolescente Settimio era stato affidato alla Divina Madre perché lo conducesse sulla via di Dio, liberandolo da tutti quegli sbandamenti mortali di cui il mondo è maestro, tanto munifico quanto perfido. Degli altri fratelli e sorelle di papà noi abbiamo sempre saputo poco nulla, come anche quelli di mamma. Lo spostarsi della nostra famiglia dal nord Bergamo Fiume al sud Lucera e al centro Roma rendeva difficili i contatti, anche perché l'orientamento cristiano della nostra famiglia operò un salto di qualità notevole nel modo di pensare e nello stile di vita, non accettati né condivisi dal resto dei familiari di papà. Soltanto la mamma di papà visse con lui e morì nel 1933 nella nostra casa a Fiume, assistita amorevolmente dalla nostra mamma. C'è da ricordare che anche la mamma di papà aveva una personalità di spicco nella quale papà si rispecchiava molto bene. L'ultimo tratto della sua vita in casa nostra fu molto salutare per lei, soprattutto per il riacquisto di una vitalità di fede che molto poco l'aveva impegnato fino allora. Nella sua ripresa di vita cristiana fu ammirevole, morì santamente, pregando. Quando papà chiese a Padre Pio se la mamma si era salvata, Padre Pio gli rispose: «E ne vuoi dubitare? Ah, quella fame nera! Qualche particolare ricordo della nonna è legato alla sua presenza vigile ma amorevole nei riguardi dei suoi nipotini, Saulo, Giambattista, Maria Teresa e Pia. Stefano nacque pochi giorni dopo la sua morte. Se ad esempio i nipotini sciupavano il pane, la nonna non mancava di esortarli a stare attenti, se capitava che non si badasse alle sue parole, usciva anche nell'espressione significativa: «Ah, quella fame nera!» Come a dire: se ci fosse la fame nera, sì che staresti attenti a non sciupare neppure una mollica di pane. Morendo, la nonna lasciò a noi i suoi abiti caratteristici del tempo, tra cui quello con il corpetto stretto e il resto a giro largo, attorno al corpo fino ai piedi. E noi bambini, facendo disperare la mamma, ce ne servivamo per i nostri giochi. E ricordo che quando a Lucera si giocava alla famiglia, una delle mie sorelle si vestiva da grande dama per essere ammirata e riverita dalle altre sorelle nell'incontro con le altre famiglie durante il passeggio nei corridoi. Fratelli e sorelle di papà sono morti tutti prima di lui. La sorella Agnese, dottoressa in chimica, sposa del procuratore del re di Bologna, è l'unica dei familiari che abbia frequentato poche volte la nostra casa, invitata da papà anche a San Giovanni Rotondo per farlo incontrare Padre Pio. La ricordo due volte, sempre a San Giovanni Rotondo. Era anch'ella una persona di talento non comune, religiosamente però navigava su e giù tra idee giuste e non giuste. L'ultimo fratello di papà si chiamava Giuseppe ed era il più benvoluto da papà, pur senza incontrarsi e rivedersi mai con lui per circa 50 anni. Zio Giuseppe è morto a Teramo poco tempo prima di papà. Io l'avevo conosciuto bene in alcuni incontri avuti con lui a Teramo negli anni 80 in occasione di una 3 giorni con i gruppi di preghiere di Padre Pio. Mio zio Giuseppe ammirava molto il fratello Settimio e mi raccontò qualcosa della giovinezza di lui, rammaricandosi molto perciò di non averlo potuto più rivedere da molti anni. Chiedendomi e sentendomi parlare della nostra famiglia, zio Giuseppe ne restò così contento e ammirato e non soltanto accettò e si prese il nostro libro «Questa è la mia famiglia», ma se lo lesse e se lo tenne sul suo comodino fino alla morte. E poi il padre Stefano, mamma e papà di padre Stefano, hanno scritto un libretto «Questa è la mia famiglia» e parla di tutti gli episodi e di tutti i miracoli e le grazie ottenuti da questa famiglia tramite Padre Pio. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, qui poi io conservo alcuni appunti che mi dettò la mamma di padre Stefano e riguardavano proprio l'incontro tra lei e a Passettino, come si incontrarono e quando si sposarono, poi andando a Padre Pio, e Padre Pio disse che avrebbe preso sotto la sua protezione questa bella famiglia. E Padre Stefano Maria Vanelli poi ha scritto molti, ma molti libri di Casa Mariana e molto insegna ad amare Gesù e Maria. Ha scritto pure diversi libri su Padre Pio e ha scritto addirittura tanti libretti quanto sono i mesi dell'anno. E qui davanti a me tengo proprio uno dei libretti, ottobre, il mese del Rosario. Il Padre Stefano ci ha insegnato molto a recitare il Santo Rosario, anzi suggerisce di dire tre rosari interi. E delle volte io, insomma, non eseguo appuntino l'obbedienza, però vi assicuro che quando riesco a dire tre rosari interi ottengo sempre qualche grazia particolare, perché Maria Santissima apparve proprio a Pompei a una suora e disse che lei concediva grazie straordinarie a chi recitava il Santo Rosario. E in più la stessa Mamma Nostra Celeste è apparsa a Lourdes, a Bernadette Soubirous, e lei stessa ha recitato il Santo Rosario, è apparsa ai tre pastorelli di Fatima e anche a loro ha chiesto di recitare il Santo Rosario. E allora Padre Stefano, nello scrivere questo bel libretto, il mese del Rosario, dice: il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario, così come il mese di maggio è il mese della Madonna delle Grazie. Questi due mesi arricchiscono l'anno liturgico della fioritura di una devozione mariana sentita dal popolo di Dio e coltivata con frutti sempre consolanti per secoli e secoli lungo la storia della Chiesa. Purtroppo però, nei riguardi del Santo Rosario, la crisi della devozione mariana ai nostri tempi ha segnato la fine di tanti rosari in più che prima si recitavano sia nelle famiglie che nella Chiesa, sia da tanti gruppi che da singoli cristiani. Sono milioni di rosari al giorno, purtroppo, che non si recitano più. Nonostante i grandi richiami della Madonna a Lourdes e a Fatima, nonostante l'esempio portentoso di San Pio da Pietrelcina, è iniziato il crollo della pietà dei fedeli con le conseguenze rovinose per la fedeltà al Rosario, ossia per una tradizione di pietà popolare che durava da secoli con frutti di grazia e di benedizione di ogni genere. È arrivato però il grido di Papa Giovanni Paolo II, rivolto a tutti i cristiani del mondo: riprendete con fiducia tra le mani la corona del Rosario. Questo grido viene rafforzato ancora più dalle parole di un timore angosciante dello stesso Sommo Pontefice. E questo mio appello non cada inascoltato. La voce paterna del Vicario di Cristo si fa vibrante e accorata. Ascoltiamola e non lasciamola affatto cadere nel vuoto. Non ci vuole molto per comprendere l'importanza di questa preghiera del Santo Rosario, che Papa Giovanni Paolo II ha arricchito anche di cinque misteri della luce, e sono il battesimo di Gesù, le nozze di Cana, la predicazione evangelica, la trasfigurazione di Gesù sul tavolo, l'istituzione dell'Eucaristia. Per completare la riflessione sul ciclo intero della vita pubblica di Gesù, rendendo in tal modo il Rosario quasi un compendio del Vangelo, come egli afferma nella magnifica lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae Dei. Basta poco per rendersi conto che la preghiera del Rosario, con i suoi misteri del Gaudio, della luce, del dolore, della gloria, investe la vita degli uomini che vivono l'esperienza concreta e vitale del gaudio della vita, misteri gaudiosi e della luce della verità, misteri luminosi, del dolore che insegna la via della salvezza, misteri dolorosi, e della gloria che trasfigura per l'eternità. Ed Osario ci uniamo alla Madonna che ci dona Gesù, via, verità e vita. Nel Rosario ci è riassunto tutto il destino di vita e di lotta, di travaglio e di beatitudine per ogni uomo di buona volontà. O come dice splendidamente il Papa, nel Rosario abbiamo la preghiera che batte il ritmo della vita umana. Per questo Giovanni Paolo II considera il Rosario un programma di vita cristiana che aiuta a valorizzare e a santificare ogni gioia e ogni luce, ogni dolore e esultanza, camminando con Maria sui passi di Gesù, compiendo con perseveranza la volontà di Dio che ha predestinato tutti gli uomini a diventare conformi all'immagine del Figlio suo. E mi fermo. Sappiamo bene quanti miracoli avvengono per la preghiera del Santo Rosario. Stiamo seguendo il Papa che ci dice di recitare il Santo Rosario, e quindi il Rosario è la via che ci conduce a Dio. Mi fermo, però la prossima volta continuerò a leggervi altre cose belle su Padre Stefano Marelli, ripeto, su Padre Stefano Maria Manelli, al quale giungano gli auguri del cuore e il ringraziamento da parte nostra per tutto il bene che ha fatto coprendo il mondo di Maria. Ha diffuso Maria in tutto il mondo, l'ha fatta conoscere. Noi, ve lo ripeto, siamo nati per conoscere, amare, servire Dio e poi goderlo in paradiso. Vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Ave Maria.